Quella parola assaggiare, così carnale, mi aveva subito trasportato la fantasia in pensieri e intrecci indicibili. Non so perché scelse quel verbo, ma in me avvampò il desiderio.
Nonostante la giovane età, sembrava molto più intraprendente di quanto lo fossi stato io.
Storie di pasticceri e di fornai molto caldi, in una puntata che si intitola Cotto ad alta temperatura.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Se ascoltate questo programma da un po' di tempo, saprete che noi cerchiamo di tenere insieme le storie per un appiglio, per un punto di contatto. Delle volte magari è una parola, delle volte è un'idea, delle volte è un luogo. In questo caso, cosa poteva tenere insieme due storie che hanno a che fare con l'amore e con la pasticceria? Beh, proprio quella, la pasticceria da una parte e l'amore dall'altra. Quindi sono due storie che stanno davvero attaccate, vicinissime tra di loro, ma sono storie che raccontano di persone, personaggi e vite diverse. La prima è la storia di Armando, che ci racconta una storia accaduta molti anni fa, direi una trentina di anni fa, quando aveva un'altra vita, aveva un'altra fidanzata all'epoca, però credo facesse lo stesso lavoro, adesso è in pensione, credo. Comunque insomma, il lavoro che poi ha fatto per tutta la vita, cioè il pasticcere, e nella sua vita entra questa giovane donna, che una donna straniera, che è una giovane, una ragazza insomma, che sta facendo una vacanza in quelle zone in cui lui vive e davvero non riesce a togliersela dalla testa e non lo farà, devo dire, fino alla fine. E invece la seconda storia parla di una, il punto di vista è quello femminile in questo caso, di una donna che si invaghisce di un pasticcere, di un fornaio, e comincia a frequentare il suo forno fino a che trova il coraggio per dirgli: ti va di uscire con me? La puntata di oggi si intitola Cotto ad alta temperatura. Benvenuti. Scese dalle scale che dal negozio portavano al laboratorio, scortata da mia madre. Questa ragazza è qui in vacanza, ma si sta annoiando tremendamente, disse, e vorrebbe tanto poterti dare una mano. Queste furono le parole che la accompagnarono mentre in maniera invadente e fastidiosa entrava nella mia vita. Ecco una complicazione alle mie giornate lavorative, pensai. Alta, bella ma non appariscente, e con una disinvolta sensualità che venne fuori piano piano, o meglio fui io a scoprirla poco alla volta. Cosa vuoi che faccia? Chiedeva. Non è facile trovare lavoro a chi è totalmente digiuno e non ha la minima idea di che cosa sia la pasticceria.
Avevo 34 anni e la scelta di fare il pasticcere è stata quasi naturale nel momento in cui i miei hanno questa attività da sempre.
Eravamo alla fine di giugno e l'estate appena iniziata invitava ad andare al mare, e quello che facevo ogni giorno era andare a riposarmi al fresco sotto l'ombrellone. Posso venire anch'io? Fu quello che lei mi chiese un giorno. All'epoca ero fidanzato, o meglio, io e Giulia lo eravamo da sempre. 17 anni io e 15 lei quando ci eravamo conosciuti, e da allora ne erano passati altri 17. Lei si stava laureando in medicina ed era immersa nello studio, ci vedevamo soltanto la sera. Sulle prime le dissi che non potevo portarla con me, era sconveniente, che la mia fidanzata ne sarebbe stata gelosa, ma poi pensai che in fondo non c'era niente di male e che inoltre Giulia non l'avrebbe saputo e non ne avrebbe sofferto. Dopo il lavoro ce ne andavamo al mare, era diventata una consuetudine. Ci sorprendevamo a guardarci l'un l'altra, mi attraeva, non potevo non guardarla. Aveva un corpo longilineo, armonioso, tra di noi si era creata una complicità fatta di sguardi e di non detti, e io adoravo condividere quelle ore. Una sera, tornando in auto, dopo un lungo silenzio, mi chiese da quanti anni fossi fidanzato e se avevo mai avuto un'altra donna. Da molto tempo, le risposi, e no. Non avevo avuto altre donne, ero stato un fidanzato fedele. E non sei curioso? Non vorresti assaggiare un'altra donna? Certo che avrei voluto. Giulia era stata il mio unico amore e quello che conoscevamo della sua fisicità lo avevamo scoperto insieme. Quella parola assaggiare, così carnale, mi aveva subito trasportato la fantasia in pensieri ed intrecci indicibili. Non so perché lei scelse quel verbo, ma in me avvampò il desiderio. Io resterò per 10 giorni ancora, poi me ne torno a casa, disse, se vuoi. E non aggiunse altro. Give me the first taste. Let it begin. Heaven cannot wait forever. Gonna just start the chase. I'll let you win. But you must make the end. Ci accordammo per quella sera stessa. Avrei riaccompagnato presto la mia fidanzata e poi la sarei andata a prendere, saremmo andati a casa mia, una mansarda non completamente arredata, ma dove non mancavano letti e divani. Quello che non era ancora necessario raccontare, ma che ora è indispensabile fare per il prosieguo degli accadimenti, è che Yelena era ospite per questa vacanza a casa degli zii. Arrivai a prenderla come d'accordo verso le 10. Suonai con discrezione il clacson. Lei uscì, la vidi attraversare i fasci di luce degli anabbaglianti che misero in risalto quelle gambe lunghissime e solo parzialmente coperte da una minigonna. Salì in auto portando dentro le sue gambe nude e la freschezza dei suoi 21 anni. Mi baciò frettolosamente una guancia e disse: «Ti piaccio?» Penso alludesse al suo abbigliamento. Certo che mi piaceva. Me ne ero innamorato perdutamente ed ero completamente in balia del desiderio di abbracciarla e perdermi in quella che sarebbe stata la prima trasgressione sentimentale della mia vita. Quello che successe poi in quella sera è un ricordo che custodisco gelosamente. Vi basti sapere che ci demmo i baci più dolci che io abbia mai assaggiato.
Questo suo modo disinibito di affrontare anche la carnalità degli incontri, a me sinceramente mi aveva stravolto, perché non era abituato.
I giorni successivi Yelena non venne più al lavoro. Mia cugina e mio zio, finalmente potendo dedicarle del tempo, la portarono in giro a visitare i luoghi. E io così persi la possibilità di vederla e continuare la nostra illecita frequentazione. L'idea che nei pochi giorni che rimanevano non saremmo potuti stare insieme mi devastava. Dovevo trovare un modo per vederci. Non potendo andare a casa di mio zio senza motivare quella visita e preso dalla disperazione, feci quello che soltanto la follia dell'innamoramento riesce a farti fare. Decisi di andarla a trovare nottetempo, quando tutti dormivano. Conoscendo molto bene la casa, ero quasi certo di quale fosse la sua camera. Ed essendo al piano terra, non sarebbe stato difficile entrare dalla finestra, che sicuramente avrei trovato aperta, vista la stagione estiva. E così partii determinato, ma non considerai che alla gente piace il tirar lungo le sere d'estate, quindi quando arrivai trovai diverse persone che si intrattenevano chiacchierando per la via e altre affacciate alla finestra ai piani superiori della casa. Lasciai l'auto in quello che pensai essere un parcheggio e mi avviai indifferente verso casa. La gente sembrava non essersi distratta dalle chiacchiere. Entrai nel giardino antistante la casa e mi avvicinai alla finestra, che trovai con gli scuri accostati e con le imposte aperte. Approfittando della scarsa illuminazione di quella parte di casa, mi infilai dietro gli scuri e, senza fare rumore, entrai dalla finestra. Mi trovai dietro a delle leggere tende, mi fermai un attimo ad ascoltare, nessun rumore. Aspettai ancora qualche minuto per abituarmi al buio della stanza. Finalmente vidi il letto e una sagoma che ci dormiva, ma non ero certo che si trattasse di Yelena. Quindi mi avvicinai e cercai i lunghi capelli. Sicuramente da quelli l'avrei riconosciuta. Lei, svegliandosi e scorgendo questa presenza accanto, si impaurì e cacciò un grido, terrorizzata. Io provai a tapparle la bocca mentre le dicevo: «Sono io, non gridare». Ma ormai mio zio, svegliatosi, era fuori dalla porta che chiedeva cosa fosse accaduto. Lei lo tranquillizzò dicendo che era stato un brutto sogno farla gridare, e poi tutto era tornato tranquillo, ma durò poco. Si cominciò a sentire suonare ripetutamente e con insistenza un clacson. Mi affacciai discretamente dalla finestra e quello che vidi non mi piacque affatto. Quello che io pensavo un parcheggio non lo era per niente, mentre lo era quello subito a fianco, che nel frattempo era stato occupato. L'auto fuori posto, che impediva l'accesso alla via e conduceva al resto delle case, a quel punto era la mia. Dovevo andarmene e in fretta. Non potevo farmi trovare lì. Uscì dalla finestra, ma certo non potevo farmi vedere. Evitai di andare nella via, era troppo illuminata. Mi avrebbero visto. Cominciai a correre scavalcando i recinti che dividevano i vari giardini di quelle case affiancate. Correvo come correrebbe un animale braccato. Passai attraverso una decina di giardini, mi trovai ad irrompere saltando tra gente che giocava a carte, famiglie che mangiavano cocomero radunate intorno a un tavolo, bambini che giocavano nel proprio cortile, vecchiette che prendevano il fresco sedute in veranda. Tutta gente che rimase allibita nel vedere questa furia che scavalcava ostacoli come non succede nemmeno nella 3000 siepi. Sudato come un maratoneta, mi trovai finalmente in fondo alla via dove la lontananza e una scarsa illuminazione mi permisero di fermare quella corsa matta e disperata. L'idea temeraria di raggiungerla nella sua camera si rivelò assurda e aveva messo a dura prova il mio apparato circolatorio. Aspettai ancora un paio d'ore prima di andare a riprendere l'auto. Erano le 2 quando lo feci. La via era vuota e tornata la calma. Dopo l'esito di quella sera non feci altri disperati tentativi e non avemmo più modo di stare insieme. Ci vedemmo il giorno della sua partenza, ci salutammo promettendo di scriverci. Da allora sono passate alcune decine di anni, le nostre vite hanno fatto percorsi diversi e 2 volte l'anno ci facciamo ancora gli auguri per il compleanno. Questa lontana storia rimane ancora oggi come una fresca ventata tra i miei ricordi. Sono i Pulp che cantano Do You Remember the First Time, cioè ti ricordi la prima volta? La storia di Armando è una storia che risale a molti anni fa, perché direi quasi una trentina se non ho fatto male i calcoli, però sembra una storia davvero molto molto viva. Pronto, ciao Armando, buongiorno.
Ciao Matteo.
Come stai?
Piacere sentirti.
Piacere mio.
Bene, grazie.
Senti, sei marchigiano come il nostro Paolo Corleoni, perché tu sei della zona di Ancona, giusto?
Sì, esatto.
Anche se io amo sempre che i marchigiani dicono in Ancona e non ad Ancona.
In Ancona. Esatto.
Non ho mai capito il perché così, e prima o poi cercherò di scoprirlo, ma chi se ne frega di in Ancona o ad Ancona.
Sì,
Armando, veniamo a noi. Davvero sono passati 30 anni da quella storia?
Sì, sono passati 30 anni, ma ancora ricordo benissimo, insomma, l'episodio, perché sono quelle cose che ti rimangono dentro.
Senti, con la tua fidanzata dell'epoca, Giulia, la storia poi com'era proseguita, se era proseguita?
Sì, era protratta ancora un paio di anni, un legame che durava da tantissimo tempo, quindi era difficile in qualche maniera troncare di netto. E sì, si è protratta ancora un paio di anni.
Siete rimasti in buoni rapporti?
Sì, assolutamente.
Ok. Senti, invece la questione è che lei, Jelena, era in vacanza, giusto? Era una specie di vacanza studio.
Era in vacanza, sì, esatto.
Era
venuta, insomma, per fare un po' di pratica con l'italiano.
Ed era da... scusami, di che zona dell'Europa era lei?
Lei di Sebenico, della Croazia.
Ah, di Sebenico, ok, della costa croata.
Sì, Dalmata.
Dalmazia, esatto. Esattamente, poi, diciamo, voi avete avuto modo di rivedervi, di risentirvi?
Sì, perché eravamo rimasti d'accordo che ci saremmo comunque scritti.
Sì.
Poi c'è stata l'occasione infausta della guerra in Jugoslavia, e in quell'occasione, siccome mi raccontava di viaggi rocamboleschi per raggiungere la facoltà, dico: ma perché non torni? E così lei ha approfittato di questo invito ed è tornata, ed è rimasta per 8 mesi, credo.
Ma quindi
ci abbiamo avuto modo di approfondire la cosa, sì.
Vi siete frequentati?
Anche se la cosa era piuttosto difficoltosa, in quanto io ancora legato dal precedente rapporto.
Okay.
Quindi ci vedevamo sempre in maniera un po' clandestina. anche se ci vedevamo tutti i giorni, perché era ospite a casa dei miei genitori, quindi ci vedevamo, ma poi ci incontravamo in maniera così un po' clandestina.
Però non si è trasformato in nient'altro, insomma, non siete andati
oltre.
No,
per un insieme di difficoltà, perché poi dopo la distanza comunque che c'era, lei che doveva continuare con gli studi, no. Comunque siamo ancora in buoni rapporti, ci sentiamo per i compleanni reciproci, sì, insomma.
Senti,
siamo ancora in contatto.
Tu sei in pensione adesso, giusto Armando?
Sì, sono in pensione, anche se saltuariamente, insomma, vado a fare così un po' di pasticceria per il divertimento di farlo, insomma.
Ah, ok, non hai mollato, quella cosa lì ti piace sempre?
Sì, assolutamente. È una cosa che anche quella è una di quelle cose che ti rimane dentro e che devi comunque praticare.
Qual è il dolce che preferisci fare?
Ma non ce n'è uno. È l'atto artistico del dolce, della pasticceria, che mi ha sempre coinvolto, quindi un po' tutta in genere la pasticceria.
Armando, senti, poi la tua vita ovviamente è andata avanti, come immagino la vita di Elena.
Sì,
sono passati 30 anni, tu hai una compagna, hai due figlie. Scusami, una curiosità, ad esempio, la tua compagna sapeva di questa ragazza di molti anni fa, di questa storia?
Sì, io lo raccontai all'epoca. E poi adesso, siccome avevo voglia di scrivere qualcosa per sentirtelo poi raccontare, ho pensato a questo episodio perché poteva essere simpatico anche,
okay,
oltre che interessante.
E a proposito di essere simpatico, tu, diciamo, sei uno che fa irruzione nelle camere da letto altrui o è stato un caso?
No, assolutamente un caso. Quello poi dopo è l'irrazionalità di certi momenti che ti fanno perdere un po' il lume della ragione, quindi sì, col senno di poi ti rendi conto, insomma, ma cosa ho fatto? Però il bello è proprio quello, insomma, lasciarsi andare in certe situazioni. C'è una sorta di ubriacatura, quindi va benissimo così.
Armando, ti ringrazio molto per la storia e il modo in cui ce l'hai raccontata. Quando vuoi sai dove trovarci.
Mi fa piacere, senz'altro, grazie Matteo.
In bocca al lupo per tutto, ciao, grazie.
A te, ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
We were tied, but it falls apart. The silver turns to blow, waxing with the candlelight, burning just for you. Allocate your sentiment and stick it in a box.
Placebo cantano 36 degrees, che sono i gradi di questa estate caldissima, che diciamo proprio caldissima ancora non è diventata, ma forse meglio così. Noi ora diamo la parola e diamo un bentornato anche ad Andrea Colamedici, che ci racconta qualcosa di più della storia di Armando.
La storia della passione e del tradimento. La passione fortissima per Yelena, questa ragazza slava che lo porta, gioco forza, a prendere consapevolezza del proprio enorme desiderio e del fatto che la vita, che sembrava scorrere ordinaria, in realtà ad un certo punto può stupirti e può costringerti a fare i conti con un desiderio che te la direziona a quell'esistenza. Ed è bellissimo vedere appunto questa risposta di Marco, che non può far altro che accogliere questo fuoco che gli nasce dentro di fronte alla proposta dell'assaggiare qualcun altro. Sembra quasi volgare, eppure è soltanto carnale la proposta della ragazza slava nei confronti di Marco, perché appunto quello che stava accadendo era un innamoramento a tutti gli effetti e un tradimento nei confronti di una ragazza con cui era stato 17 anni e che non aveva nessuna intenzione evidentemente di tradire. Ma la vita prende strade diverse. Non so quanto sia vero che in fondo non c'era niente di male, che Giulia non l'avrebbe mai saputo, perché è stato un tradimento a tutti gli effetti, nulla di cui vantarsi. Però non possiamo nemmeno giudicare la storia di Marco e la storia di un ragazzo che si ritrova all'irruzione dell'unheimlich, del perturbante a tutti gli effetti in termini freudiani, cioè di ciò che contemporaneamente ti affascina e ti spaventa proprio per l'intensità che ti può mostrare. Certe vite che scorrono ordinarie, che sembrano semplicemente un respiro tra la nascita e la morte, poi in quel fuoco intenso si manifestano in tutta un'altra possibilità, ed è bellissimo il tentativo fallito di un ragazzo che evidentemente sentiva un bisogno assoluto di proseguire quell'esperienza. Ecco, quella di Marco è una storia da una parte di passione, dall'altra di tradimenti, ma poi ancora più a fondo di desideri che ci si porta dentro. È come se quel momento per Marco sia stata l'occasione per ritornare indietro nei ricordi e dire: forse una volta, almeno una volta nella vita, mi sono liberato dal peso di dover avere una vita normale.
Matteo Caccia racconta.
Ragazze, che fornaio favoloso. Quando abbiamo letto questo titolo tra le storie di Mother Love del New York Times, che usiamo sempre moltissimo come risorsa, abbiamo pensato che forse avessimo trovato proprio la storia perfetta per la puntata di oggi. E in effetti, leggendola, è stato così. È la storia di un'attrazione quasi fatale nata in un forno, tra il profumo di pane e di focacce appena sfornate. L'ha scritta Betsy Werecki ed è un'autrice di Brooklyn. State con noi. Le due pagnotte di pane catturano la mia attenzione. Poi noto l'uomo con il cappello buffo che le tiene in mano. Nella sua fotoprofilo sembrava un falegname o un carpentiere, uno di quelli che indossano sempre la canottiera. Il suo panificio era a pochi passi dal mio appartamento, quindi decisi di andare a dare un'occhiata al negozio e a lui. Incontrare il fornaio di persona, fingendomi una cliente, mi sembrava più sicuro che presentarmi a un appuntamento al buio potenzialmente disastroso. Lo spazio era enorme, con soffitti alti e l'aria impolverata di farina. Il panettiere era sul retro e indossava un grembiule anche lui ricoperto di farina. I nostri sguardi si sono subito incrociati. Ha posato il pane che stava impastando e mi ha chiesto se avessi bisogno di aiuto. Questo fornaio era diverso da qualsiasi uomo avessi mai incontrato. Gli ho chiesto che cosa avessero, lui ha iniziato a elencarmi i tipi di pane. Non riuscivo a tenere il passo con tutti i dettagli che mi forniva sui cereali. Non sono timida, ma stare con lui mi faceva sentire come se fossi sott'acqua. Tenevo gli occhi fissi sulle pagnotte davanti a me e alla fine gli ho chiesto quale pane preferisse. «Oh», ha detto esitando, «è come scegliere il figlio preferito». Ha preso un coltello affilato e come Zorro ne ha tagliato un pezzo generoso, porgendomelo. In quel momento è cominciata la mia cotta.
Tendo per la signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti i filone? So 3 chili e lascio, ce l'ho ficco dentro il sacchetto. So diabolico nell'amplezza.
Continuavo a sperare che il fornaio mi invitasse a uscire, ma non lo faceva. Alla fine mi venne in mente che se volevo davvero uscire con lui, avrei dovuto semplicemente chiederglielo. Ma come? Fino ad allora non avevo mai pensato al coraggio che ci vuole perché gli uomini chiedano alle donne di uscire. La tecnologia e le app hanno reso il rifiuto meno personale, ma anche, a volte, più crudele, bloccando le persone nell'etere senza spiegazioni o scuse. Ma il mio favoloso fornaio non era più solo una foto JPEG, era un ragazzo carino e un po' selvatico che faceva delle pagnotte davvero buone. Se gli avessi chiesto di uscire e lui mi avesse rifiutato, sarei stata troppo imbarazzata per rivederlo. Il che presentava un problema più grande. Dove avrei comprato il pane? Ho avuto molte occasioni di chiederglielo quell'estate, ma ogni volta ho ceduto alla mia insicurezza.
Ok, well, I just woke up. And you already don't care that I tried my best to hold you through the headset that you wear, and as tight as I might hold over where the signal's good. There's no way to save your evening now.
Quel momento arrivò alla fine dell'estate, quando decisi di trasferirmi in un altro quartiere. Sapendo che non avrei fatto la strada per tornare al panificio ogni fine settimana, decisi che era giunto il momento. Entrai in una domenica mattina piovosa. Con i suoi calzini a righe rosse e bianche, il fornaio mi accolse con un sorriso e disse che aveva un paio di specialità: uno stufato di cavolo riccio e verdure e ciambelle di zucca. «Prendi entrambi e accomodati», disse, «te li servo per pranzo». Pochi istanti dopo il fornaio mi ha portato a tavola una generosa porzione di zuppa calda servita in un'elegante porcellana con una fetta del suo pane tipico. Il mio cuore ha sussultato un po' quando ho visto che aveva aggiunto il parmigiano grattugiato sopra. È tornato dopo un po' per chiedermi se andava tutto bene. Quella mattina mi sentivo debole per i troppi drink della sera prima e ho detto che la sua zuppa mi aveva aiutato a fare passare il mal di testa. «Hai postumi della sbornia?» mi ha chiesto. È sparito ed è tornato subito con una birra frizzante al pompelmo, dicendo che mi avrebbe fatto sentire meglio, e così è stato. Mezz'ora dopo non c'era più una briciola o una goccia nel mio piatto. Ero sazia, ma poi è apparsa la ciambella, quindi ho detto al mio stomaco di fare spazio. La ciambella era così grande che ho avuto bisogno di coltello e forchetta per mangiarla. Alla fine mi sono alzata e mi sono avvicinata al fornaio, che era da solo al bancone. Sapevo che se non gli avessi chiesto di uscire, la risposta sarebbe sempre stata no. Proprio quando stavo per parlare, accese il frullatore. Rimasta ammutolita dal rumore, non potei fare altro che ridere. Quando prese il mio piatto, lo ringraziai per l'ottimo pasto, poi presi un respiro profondo e dissi: «Vuoi uscire con me?» Il sollievo mi attraversò non appena sentii il suono delle mie parole, così tanto che rimpiansi di non averlo fatto prima. Mi fissò, agitato e confuso. «Potremmo parlare di pane o qualcosa del genere», aggiunsi. A quel punto il suo viso si addolcì. «Direi che si può fare», disse. «Mi lasci un bigliettino da visita?» Le tirai fuori uno dal portafoglio e lo feci scivolare sul bancone. «Ti mando un messaggio», disse. Quando me ne andai, la mia scarica di adrenalina era diversa da qualsiasi cosa avessi mai provato. Non solo perché aveva detto di sì, ma anche perché gli avevo chiesto qualcosa che desideravo davvero. Più tardi quel giorno, tuttavia, mi ritrovai di nuovo in una situazione molto familiare. Guardavo il mio telefono in attesa del suo messaggio. Gli amici dicevano di concedergli qualche giorno di tempo. Non mi è mai venuto in mente che non mi avrebbe mandato alcun messaggio. Avevo questa idea romantica che se fossi riuscita a trovare il coraggio di invitarlo a uscire, mi avrebbe risposto e saremmo usciti. Perché è così che funziona il grande gesto, non è vero? Fai un salto e vieni ricompensato per questo. Quello che in qualche modo mi è sfuggito è che la grandiosità del mio gesto era nota solo a me. Lui non ne aveva idea. Tutto quello che sapeva era che una ragazza gli aveva chiesto se volesse uscire e parlare di pane. Passò un giorno, poi due. Dopo una settimana controllai l'account Instagram del panificio per vedere se era ancora vivo. Lo era. Tutto quello che avevo ricevuto era un servizio clienti davvero buono. Quello è una lezione d'amore. Unfounded accusations. Ruff, ruff goes the beagle to the terrier. Been meaning to wear my hair like this for ages. Eat the wine, drink the bread, cioè mangia il vino e bevi il pane, cantano i Destroyer nel brano che ha scelto Luca Micheli per chiudere questa storia. È una storia che, devo dire, probabilmente tutti noi in redazione speravamo finisse diversamente, e invece, come giustamente dice l'autrice, ho ricevuto un ottimo servizio clienti e ho ottenuto anche una bella lezione d'amore. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast Il tramonto a mezzanotte.
Matteo Caccia racconta.
Stiamo continuando a raccontare la nostra storia seriale tratta dal podcast di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, che insieme compongono Audio Tales, che si chiama Il tramonto a mezzanotte. Il tramonto a mezzanotte racconta la strage di Viareggio, la strage che alle 23:48 in punto del 29 giugno del 2009, esattamente quindi 15 anni fa, causò diversi morti. Era un treno merci carico di GPL che deragliò dai binari nella stazione di Viareggio e in uno dei 14 vagoni si aprì uno squarcio, ci furono diverse esplosioni e morirono 32 persone, ci furono 25 feriti. Il tramonto a mezzanotte è un podcast ricco di storie delle vittime, ricco delle storie dei feriti, dei parenti che si intrecciano e in qualche modo si aggrovigliano attorno a quella data, cioè al 29 di giugno. Ma è anche la storia di quelle stesse vite e di quelle morti, che dal giorno dopo continuano a dipanarsi, spostate nella propria traiettoria alla ricerca di una nuova direzione. C'è una strada a Viareggio, via Ponchielli, che corre lungo il margine della stazione. È lì che c'è stato il più alto numero di vittime. È da quell'intreccio che ripartiamo il giorno dopo l'esplosione. State con noi.
La famiglia Ayad veniva dal Marocco, da Casablanca. In Italia era arrivato prima il padre Mohamed, poi moglie e figli.
La famiglia Ayad era composta dal padre e la madre e tre figli, la più grande Ibi, e poi c'era il fratello Hamza che aveva 17 anni e la più piccola, la bimba, che aveva solo 3 anni, Iman. E di loro è rimasta solo Ibi.
Ilaria Giannini, giornalista e autrice del libro insieme a Federico Di Vita, dal titolo I treni non esplodono.
Quella notte loro dormivano con le finestre aperte e a loro gli è proprio entrato il gas in casa. Il padre era andato a letto, gli altri erano tutti svegli e quando videro che c'era qualcosa che non andava uscirono per strada, tutti quanti all'inizio cercando di avvisare i vicini, però l'unica che riuscì ad andare abbastanza lontano per salvarsi dall'esplosione fu Ibi. Hamza, in realtà il fratello che aveva 17 anni, tornò in casa per cercare di prendere la più piccola, la sorellina, e loro vennero presi dall'esplosione. Perché poi la cosa particolare di quell'esplosione, di quella notte, era che bastava pochissimo, anche a volte dei centimetri, mezzo metro in più, e ti salvavi.
Gli Ayad sono spazzati via dal fuoco, come la famiglia Piagentini, come tante altre famiglie, coppie, mariti, mogli, figli, di cui rimane solo un nome e magari una foto, in quella piccola casetta che c'è alla fine di via Ponchielli. La chiamano Casina del Ricordo. È stata costruita a 3 anni dalla strage. Ci sono tante fotografie, tanti volti, oggetti che sono scampati alle fiamme, pupazzi, disegni. Si cerca in qualche modo di salvare il ricordo, come quello di Hamza, che era riuscito a tirarsi fuori da solo dalle macerie, ma che era rientrato in quello che restava della casa per salvare la sorellina e che per questo è morto. Hamza, che amava il mare, amava il calcio, che qualche giorno prima aveva fatto un corso da volontario sulle ambulanze perché, dicono, sognava di aiutare la gente. Hamza e la piccola Iman sono arrivati vivi in ospedale, ma sono morti nel giro di qualche ora. Subito dopo è morto il padre, Mohamed, 51 anni. Aziza, la madre, se n'è andata nel giro di qualche giorno. Ibi, a 21 anni, è rimasta sola, ma ha trovato la forza di andare avanti.
Ma Ibi si è sposata subito dopo. 4 mesi dopo si è sposata. Perché comunque lei era rimasta qui da sola, gli è stata data la cittadinanza italiana dal Presidente della Repubblica e lei si è sposata subito e ha avuto 2 figli. Ha avuto un figlio nel 2011 che ha chiamato Mohamed, che era il nome del padre e in realtà anche il nome del fratello, perché Hamza era un soprannome. E poi nel 2015 ha avuto una figlia e l'ha chiamata Iman, come la sorella. Quindi lei si è rifatta una vita.
La vita di Ibi è ripartita da un dolore inimmaginabile, da un mondo raso al suolo. È rimasta illesa. I suoi occhi sono rimasti aperti su tutto quello che le è successo. Diversa la sorte di chi è sopravvissuto, però, che è finito in ospedale in gravi condizioni per le ustioni. Feriti che sono stati sedati quasi subito, sono stati posti in un coma indotto per poterli curare al meglio, come Marco Piagentini.
Il primo risveglio è in una stanza al buio, con non capacità di capire il tempo e quant'altro, tanto è vero che quello che ricordo è che dopo risveglio sonno, perché chiaramente non è che è una coscienza piena, non è un risveglio come no, la mattina, ma ti risvegli e poi ti riaddormenti, e a un certo punto ero anche agitato, arrabbiato, perché vedevo sempre buio e non capivo come mai, no? E oltretutto poi io ero completamente fermo, immobile, perché non riuscivo a muovermi. Avevo tutte le flebo sia a destra che a sinistra. Infatti mio padre poi mi ha raccontato, Marco, sembravi un'astronave, perché c'avevo...
Eri intubato anche?
Ero intubato, avevo la tracheo, quindi non avevo possibilità di parlare. Quindi l'unica cosa è che guardare le persone è veramente non poter neanche esprimersi. E chiaramente mi stavano vicino.
Settimane dopo il risveglio, Marco viene estubato, staccato dalle macchine della terapia intensiva e portato in reparto. È un passo ulteriore verso la sopravvivenza, ma è un passo piccolo che porta a nuove difficoltà da affrontare. La prima è tornare a parlare.
Quando poi ho ripreso a parlare, che mi aveva messo un fifì, così lo chiamavo, nel senso una piccola cosa di plastica, una valvolina che ti tappa, che poi ti tiene all'aperto, perché nel caso che ci fosse un'emergenza hanno bisogno di avere la tracca aperta, quindi un accesso. Le prime volte ti dico che io cercavo di parlare, ma mio padre piangeva perché mi vedeva parlare ma non riusciva a capire cosa gli dicevo, e non riusciva a capire cosa gli dicevo perché adesso il labiale è articolato, perché i muscoli si muovono in modo che quando pronunci la A apri la bocca, la O uguale, la O la socchiudi, quindi anche un labiale si riesce comunque a comprendere. E poi ho capito il perché non mi capiva, perché io non avevo percezione del movimento, cioè io avevo la percezione ma poi il movimento delle labbra era come un pesce, sempre uguale, perché l'unico movimento era apertura e chiusura.
Marco non combatte solo per guarire, per parlare, per riprendersi fisicamente. Marco ora deve prendere coscienza di quello che è successo e di quanto ha perso quella notte del 29 giugno.
Quando mi hanno messo questa possibilità, cioè mi hanno dato la possibilità di parlare, è chiaro che ho chiesto della mia famiglia. E i miei genitori mi hanno detto che Leo stava bene, perché chiaramente dicevamo quello, e che Luca e Lorenzo erano al Meyer e Stefania era ricoverata in ospedale anche lei, per quello che non poteva farsi sentire. Poi quando ho fatto alcune domande, come del tipo ma la macchina, perché nessuno sapeva che io ero... I ricordi comunque sono arrivati subito, no? E quella notte lì io l'ho avuti sempre con me, non l'ho mai persa, no? La memoria di quella notte lì non l'ho mai persa. E quindi quando ho domandato della macchina in che stato era, e hanno detto che la macchina era completamente distrutta dal fuoco e bruciata, è uno più uno, no?
Like Grazie mille a Paolo Buzzone e a Giovanni Savarese che ci permettono di raccontare la storia del loro podcast Il Tramonto a Mezzanotte. Grazie a tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi, che rendono possibile questo programma così com'è. Grazie a voi, continuate a mandarci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Se avete voglia di leggere un libro per l'estate, leggetevi il nostro libro Cose che succedono vivendo, tratto dalle storie che abbiamo raccolto negli ultimi anni qui in radio, pubblicato dal Sole 24 Ore. Contiene 50 storie che vi leggete in un fiato, sotto l'ombrellone, sul sentiero in montagna, non lo so esattamente, uno si ferma. Paolo è più esperto di me di montagna, forse no, direi di no. Ti confondo col vecchio Tiziano Bonini, parlandone ancora da collega, quando ancora era in questi studi. Da vivo fortunatamente lo è, perlomeno ho notizie in quel senso. Insomma, se avete voglia, leggetevi il libro Cose che succedono vivendo, che raccoglie, come vi dicevo, le 50 storie raccolte in questi anni, direi le più rappresentative, le più belle, le più interessanti, chi lo sa, sono 50 storie. Oppure ascoltatevi il nostro podcast, ad esempio, sul sentiero, visto che non potete leggere, il podcast di Don't Tell My Mom, o altrimenti godetevi semplicemente le vostre giornate. Noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. ¡Viva!